Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Benvenuti alla Rivoluzione Classica. Un saluto qua da Radio Città Aperta e dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori. Stasera abbiamo come ospite un violoncellista eccezionale, Umberto Clerici. Umberto ha vinto premi in concorsi importantissimi come ad esempio l'Oia Nigro di Zagabria, il Rostropovich di Parigi e il Tchaikovsky di Mosca. E ha suonato come solista niente poco di meno che col direttore d'orchestra Valery Gergiev. Poi un giorno ha deciso di diventare direttore d'orchestra lui stesso. Nel 2018 ha fatto il suo debutto con la Sydney Symphony Orchestra. Stiamo parlando dell'orchestra più importante dell'Australia. E ora è attualmente direttore stabile della Queensland Symphony Orchestra e ha diretto praticamente tutte le orchestre in Australia e in Nuova Zelanda. Quest'anno l'abbiamo visto in Europa con la Volksoper di Vienna, il Teatro Massimo di Palermo e l'Orchestra Regionale della Toscana. Signore e signore, diamo il benvenuto a Umberto Clerici.
Buonasera Umberto, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Ciao Tilia, grazie per avermi invitato, anche perché sono in Italia in questo momento.
Allora, cominciamo a domanda di rito. Come hai scoperto la musica classica? E poi raccontaci come mai hai scelto proprio il violoncello.
Dunque, io arrivo da una famiglia di non musicisti, quindi non c'è nessuna tradizione, il che spesso è una cosa buona. Mia mamma voleva che io e poi mio fratello, che è più giovane, avessimo un'educazione musicale. C'era la scuola Suzuki, che era appena iniziata a Torino da qualche anno, ci ha portato ad ascoltare un concerto dell'orchestra Suzuki e ha detto no, dobbiamo andare. Siamo andati lì. C'era il maestro Mosca, che poi è stato mio insegnante per tanti anni, e mi ha detto, allora puoi scegliere tra violino e violoncello, però abbiamo bisogno di violoncellisti, per cui devi suonare il violoncello. Comunque ti do comunque la scelta. E allora mi ha fatto sentire due bambini di 6 anni, che quindi avevano un anno più di me, uno che suonava il violino, uno che suonava il violoncello. Sai, è anche l'età in cui uno comincia a dover pensare di andare a scuola, no? 6 anni, per cui era lo stesso anno, e ho pensato, Madonna, già, mo devo andare a scuola. Quindi comincia tutta la tiritera degli obblighi. Il violino era veramente doloroso da ascoltare a 6 anni. Cioè sai, le miniature con questo suono stridulo, mentre il violoncello praticamente non aveva nessun suono. E quindi ho pensato, vabbè, piuttosto che una cosa painful, è meglio questa. E quindi ho scelto il violoncello, poi mi piaceva il fatto che fosse grande, che suonavi seduto. E quindi il motivo per cui ho iniziato il violoncello è perché tra la scelta tra violino e violoncello, quando avevo 5 anni, il violoncello mi sembrava la cosa più sensibile, anche e più furba, anche se poi non pensavo che sarebbe cresciuto con me e che quindi viaggiare col violoncello sarebbe poi stato un disastro, mentre con il violino sarebbe molto, molto più facile. Però questo a 5 anni non ci pensi. E quindi niente, questa è stata la mia scoperta della musica classica. C'era musica a casa mia con la radio, i dischi, ma non... Sai, quando uno dice no, mia mamma suona il pianoforte, mio papà cantava e torna. No, non nessuno suonava niente.
Bellissimo. Allora direi di ascoltarti subito in azione il primo ascolto che ha selezionato Alone di Solly. Ma cosa ci racconti di questo brano?
Beh, che è un pezzo che funziona in tutto il mondo, sempre comunque, come bis, come pezzo da solo, assieme alle... Cioè, è veramente un pezzo... Perché intanto, come tu sai, Attilia, è difficile, ma non è difficilissimo.
Scritto molto
Però...
bene.
Esatto, sembra di una difficoltà, cioè tutti dicono ma come si può, se... e quindi già è perfetto, no? È come acquistare una cosa che sembra molto 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 cara, ma in realtà non è così cara. E poi perché in realtà è un pezzo che unisce il fatto che è musica contemporanea, ma che non spaventa il pubblico, però non è neanche un pezzo scemo che quindi cioè che semplifica troppo, cioè è un pezzo perfetto per tantissimi. Io spesso l'ho inserito all'interno di una collezione che si chiama La Suite al Cubo, in cui funziona sia al posto di una minuetti o gavotte, perché ha la parte lenta e la parte veloce, ma funziona anche come perché non è tonale, però in realtà è in re, quindi funziona abbinato al re maggiore, re minore, a un sol, cioè è un pezzo che funziona, lo puoi vestire in tanti modi.
Fantastico, allora ascoltiamo subito di Giovanni Sollima, Alone con Umberto Clerici al violoncello.
Thank you.
Sarà lo scoppiettante Alone di Giovanni Sollima con Umberto Clerici al violoncello. Umberto, tu sei di fatto uno dei migliori violoncellisti italiani, però adesso sei anche direttore d'orchestra. Come mai sei passato dal lato oscuro della forza per la direzione d'orchestra?
Questa è una buona domanda. In realtà sono, credo, uno dei pochi a cui non interessava assolutamente fare direttore d'orchestra. Cioè, mentre per tanti anni, quando ti chiedevano, ma no, perché io ho sempre avuto quando ho suonato in orchestra per vari anni, sia al Teatro Regio qua a Torino come nell'opera, sia poi quando mi sono spostato a Sydney, all'Orchestra Sinfonica di Sydney per 6 anni, a me è sempre interessata la comunicazione tra i musicisti, per quello che avevo la partitura. Cioè io ho sempre avuto la partitura perché mi interessava, ah, qui c'è il flauto che suona il tema, allora qua seguiamo questo, anche come primo violoncello, anziché dire facciamo solo su e giù, destra e sinistra, e allora, cioè, qua ascoltiamo il corno, chiedeva il direttore, ma è più importante, siamo all'unisono, vuole più violoncelli, vuole più corno, qual è il blend? Dobbiamo vibrare come il corno, quindi quasi niente, respiriamo con lui, non respiriamo con lui. A me interessava la parte sociale, no, della musica, e ho sempre avuto la partitura, per cui, ma non mi interessava fare il direttore d'orchestra. E un giorno l'orchestra, per farla breve, mi ha detto, guarda, abbiamo un concerto da fare, non abbiamo un direttore d'orchestra, è per un congresso, però all'Opera House, vogliono poco programma, però vogliono un programma classico, perché di solito in questi congressi vogliono un po' di tutto, no? Cioè, mezzo pop, mezzo no. Quindi abbiamo il problema che non c'è il budget per avere un direttore da fare venire da fuori. Visto che tu hai sempre avuto la partitura, e conosci, c'era un movimento della Sinfonia Nuovo Mondo, due dell'Italiana di Mendelssohn, cioè conosci bene questo repertorio, perché non provi? Questo, e io all'inizio ho detto di no perché non vedevo il motivo per il quale avrei dovuto dirigere, e anche perché ho chiesto, ma perché? Cioè nel senso, e loro, non ci sono già abbastanza cani in giro? E loro mi hanno detto, sì, effettivamente sì, però dice, è meglio avere un bravo musicista che conosce l'orchestra e che conosce il repertorio, che non è un bravo direttore, piuttosto che avere un cattivo direttore che è anche un cattivo musicista. E questo effettivamente è vero. Per cui, per farla breve, ho studiato per 6-7 mesi seriamente al Conservatorio di Sydney, dove ero professore di violoncello, per cui con un collega che è stato tanti anni assistente di Bernstein, per cui era molto, aveva 20 anni più di me, per cui siamo stati lì con la bacchetta, cosa serve, cosa non serve, come fare. Ho avuto solo 2 ore e mezza di prova, per questo concerto perché non c'era tempo, e poi ho fatto questo concerto e da lì è iniziato tutto, perché è stata l'orchestra che mi ha detto, i musicisti mi hanno detto no, devi continuare, noi ti supportiamo, perché io pensavo come tutti, cioè uno di solito dirige perché pensa di essere più musicale degli altri, no? Ma alla fine il vero motivo è che è che devi dirigere i musicisti, non basta essere musicali, no? Cioè, come fai a farli suonare? Per cui abbiamo fatto questo concerto e alla fine tutto è iniziato da lì. Per cui sono passato al lato oscuro, dal punto che in questo momento, negli ultimi 2 anni, praticamente non ho suonato violoncello, non ho avuto il tempo di suonare violoncello. Adesso sto cercando un po' di riprenderlo per non proprio perderlo. Ho passato negli ultimi 20 anni, l'ultimo anno prima del Covid, tra l'orchestra, musica da camera e solista, ho fatto 190 concerti quell'anno lì,
Wow.
col violoncello. E poi l'anno scorso e quest'anno, zero. No, zero no, però magari 3 settimane, un paio di festival, e per cui è diventato tutto folle all'improvviso. Ecco, diciamo così.
Fantastico, adesso vogliamo ovviamente sentire in azione come direttore. Avevo selezionato il Preludio Inverno dal balletto delle quattro stagioni dei Vespri Siciliani di Verdi. Ci racconti brevemente di questo brano?
Io dovevo trovare un pezzo che fosse per un'ottima orchestra come Melbourne, fosse scoppiettante, che in qualche modo li mettesse in mostra, perché non poteva avere un solista, perché nella seconda parte c'era la quinta di Prokofiev, che è una sinfonia bellissima, una sinfonia molto pesante, e quindi dovevo trovare qualcosa di leggero che avesse una connessione col fatto che sono italiano. E allora ho guardato un po' in giro, Muti lo fa spesso, questi sono una collezione, una trentina di minuti, è musica leggera, però è musica molto carina, tant'è che poi all'inizio l'orchestra ti guarda e dice: Madonna, questa musica è tutta zuppa zuppa. Però poi alla fine, quando ci metti un po' di colore, eccetera, anche l'orchestra dice: No, ma alla fine è una bella musica. E poi ci vuole un musicista per farla, soprattutto italiano, che sembra, per noi è ovvio che è musica leggera, tutta colorata, ma per uno straniero spesso è solo musica un po' bidimensionale. Io parlo non dell'opera, ma parlo della parte dei balletti. E
Certo.
quindi. Secondo me era un buon programma perché così il pubblico dopo 25 minuti di Verdi era abbastanza libero, no, da ascoltare Prokofiev.
Bellissimo, allora ascoltiamo subito di Giuseppe Verdi, dai Vespri Siciliani, Preludio Inverno dal balletto delle quattro stagioni, Melbourne Symphony Orchestra, Umberto Clerici, direttore d'orchestra.
Thank you.
Questo era il Preludio Inverno dal balletto delle quattro stagioni dai Vespri Siciliani, opera di Giuseppe Verdi, con la Melbourne Symphony Orchestra e Umberto Clerici, direttore d'orchestra. Umberto, adesso abbiamo assodato che sei anche un fantastico direttore d'orchestra. Ci puoi raccontare il tuo punto di vista riguardo appunto le differenze tra la carriera solistica con il violoncello e con la differenza appunto con la direzione d'orchestra? Quali sono le sfide appunto di questi due ambiti musicali che tu hai affrontato?
Dunque, se la dividiamo dalla parte musicale e la parte psicologica. La parte musicale è che quando suoni, qualunque diciamo veste, ma soprattutto solista, sei assolutamente nel presente. Cioè, è vero che tu pensi a un suono o a un passaggio difficile una frazione di secondo prima, poi dopo la suoni e poi ti giudichi e vedi, ok, è venuto bene, sono stonato, il violoncello è accordato, così. Quindi sei sempre in questi tre parti del tempo. Sei in anticipo, sei nel presente, sei, però alla fine suoni in quel momento specifico. E quindi è tutto basato su come ti senti in quel singolo momento. Il direttore d'orchestra invece è tutto in anticipo, cioè loro stanno suonando, per cui tu stai gestendo che okay, tra 20 battute c'è un cambio di tempo, siamo già lenti, per cui come facciamo? Quindi dal punto di vista dello spazio-tempo siamo in posti completamente diversi. Anche da un punto di vista della tensione, Io trovo che sono, cioè quando suoni, tutto è riferito al concerto. Per cui fai le prove, capisci quanto puoi spingere il bilanciamento dell'orchestra, però alla fine è il concerto dove tu devi essere più lucido, più ispirato, più. Mentre invece un direttore d'orchestra per me è il contrario, nel senso che sono le prove il tuo vero lavoro, è come metti l'orchestra in condizioni di poi suonare loro il concerto. Quindi il concerto sei con loro, chiaramente c'è, però io mi trovo. Quando suono, e non sono tendenzialmente uno che si innervosisce, però quando suono sei più nervoso prima del concerto, mentre invece come direttore per me la parte più di dove sono nervoso di più è prima della prima prova, perché non so, anche se hai preparato bene, non sai che cosa ti aspetti, che cosa devi lavorare, eccetera. Per cui è questo spazio temporale che cambia molto. Da un punto di vista poi psicologico, la vera differenza è che mentre quando suoni e per un musicista in orchestra è oggettivo. Poi magari i gusti sono gusti, mi piace il suono, non mi piace il suono, lo trovo freddo, lo trovo fuori controllo, però fai tre note e tutti hanno già deciso se sei bravo o non sei bravo, che livello sei. Poi sei uno di loro, perché alla fine suoni con l'orchestra e di conseguenza è come avessi le mani nel fango con loro, no? Mentre invece un direttore d'orchestra è un alieno, cioè è l'unica persona che non guarda il pubblico. Quindi che non c'entra con lo spettacolo, e anche se molti direttori pensano che sia la persona più importante, però alla fine della fiera no, e se no non daresti. E poi soprattutto dal punto di vista psicologico, come lo valuti un direttore d'orchestra, anche dall'orchestra? Vabbè, è chiaro, sì, però è chiaro, ma non siamo insieme. Un altro non è chiaro per niente, siamo insieme, perché l'orchestra vuole suonare per lui, è uno che ti ispira, è uno che ti rompe, ha esagerato, non dice abbastanza. Parla troppo, quindi diciamo è un gioco psicologico molto diverso. Cioè, come solista arrivi lì, suoni, basta, c'è poco da dire. Come direttore d'orchestra, non suonando, hai tutto il resto. Le mani, come ti approcci, che cosa dici, quanto conosci il pezzo, quanto riesci a ascoltare. Per me, appunto, il direttore d'orchestra è chi ascolta. E quindi un po' questa, la vera differenza è psicologica, spazio, tempo. Poi è chiaro che, e l'ultima differenza è questa, come solista, anche se piace tanto, torni dopo 2, 3, 4, 5 anni, mentre invece come direttore d'orchestra puoi non tornare mai oppure tornare ogni anno, perché proprio perché il tuo ruolo in realtà per l'orchestra è più importante, ma per lo spettacolo, per il pubblico lo è meno, nel senso che, capisci? Su un solista vogliono sentire un'interpretazione diversa, un suono diverso, uno strumento diverso, una nazionalità diversa. Sul direttore d'orchestra è più come fai suonare l'orchestra, ecco.
Certo, il prossimo ascolto, torniamo adesso indietro al violoncello, un CD molto particolare che hai fatto insieme alla chitarra, Suite Popolare Spagnola di De Faglia. Raccontaci tutto.
Una cara amica, abbiamo deciso di registrare un disco. Chitarra e violoncello è interessante perché finalmente come violoncellista puoi usare le dinamiche soft, cioè puoi veramente usare piano pianissimo, mentre col pianoforte alla fine della fiera devi sempre suonare forte perché ormai i pianoforti sono giganteschi. E quindi mi piaceva l'idea di sempre avere uno strumento non a tastiera, ma che avesse le armonie, ma in qualche modo che potessi appunto usare le sfumature che di solito non usi col pianoforte.
Bellissimo, allora ascoltiamo subito queste sfumature con Manuel de Falla dalla Suite Popolare Spagnola Jota, con Umberto Clerici al violoncello e Karin Schaup alla chitarra.
Thank you.
E torniamo dalla Spagna con Manuel del Falla, Jota dalla suite popolare spagnola, con Umberto Clerici al violoncello e Karin Schaub alla chitarra. Umberto, continuiamo a parlare adesso della direzione d'orchestra. Che cosa vuol dire per te la direzione d'orchestra e soprattutto, nella tua opinione, che cos'è appunto il ruolo del direttore?
Questo, c'è una parte filosofica che per me il direttore d'orchestra, io spesso dico all'orchestra che sono il wifi dei musicisti, e cioè li metto in comunicazione, perché è vero che il direttore d'orchestra crea il progetto, come dire, generale, quindi il pacing, la velocità, il tempo, la dinamica, che suono abbiamo, cioè il fortissimo di Beethoven e lo stesso di Haydn o di Shostakovich, che tipo, quindi diciamo gestisce l'esecuzione, però alla fine della fiera chi suona sono i musicisti. Visto che la musica è a proposito di suoni, cioè fatta di suoni, e i suoni sono prodotti dai musicisti, meglio suonano i musicisti e più l'esecuzione comunque migliore, al di là delle scelte estetiche. Per me, avendo anche suonato tanto in orchestra, ed è anche il motivo per cui ho continuato, è che secondo me c'è molto, di solito, molto più potenziale musicale in l'orchestra di quello che si pensa. Potenziale musicale significa che tutti noi siamo stati cresciuti e addestrati a essere individualisti, avere i nostri sentimenti sul palco, avere un'idea musicale, avere un'idea del suono. E poi arrivi in orchestra e la maggior parte delle volte, l'effetto è il contrario, cioè che diventano tutti bloccati e che devono essere un po' come dei soldatini. Per cui io, per esempio, non concordo col fatto che i musicisti sono uno strumento come i tasti di un pianoforte, sono un insieme di persone che hanno un sacco di storia musicale e io in qualche modo devo metterli in comunicazione, dando un progetto. L'ideale per un musicista, per me, è che pensino che tu sia sempre lì a supportarli e che sia molto chiaro cosa vuoi che loro facciano, ma nello stesso tempo che abbiano abbastanza margine di libertà per sentirsi degli artisti. È come se io costruissi un quartiere con tante case, ma queste case avessero tutte un giardino, e in questo giardino ognuno dei musicisti ha una libertà che non è illimitata, ma che in qualche modo dice: casa mia, io ci metto il barbecue, l'altro ci mette il canestro. Questo, secondo me, è il ruolo, ed è molto difficile perché come si arriva dipende dall'orchestra, dal repertorio, da come reagiscono a cosa gli chiedi. Per cui spesso hai una strategia, ma la strategia devi cambiarla. Quello, mi ricordo parlando con Gergiev tanti anni fa, e lui diceva: tu puoi essere preparatissimo, e la preparazione che ti dà è come se avessi un illusionista con certo carte in mano. Però alla fine della fiera le carte che scegli sono quelle che hai istinto in quel momento l'orchestra ha bisogno. Per cui magari ne scegli quattro, ma quali quattro carte? È lì che si vede quanto bravo uno è. È chiaro che se tu hai preparato 1.000 carte, è più facile trovarle quattro che ti servono anziché avere tre cose appiccicate con lo scotch. E allora, per tanti direttori nella mia carriera dell'orchestra, si vede che hanno preparato una prova e, indipendentemente da come sta suonando, cosa sta facendo l'orchestra, loro continuano a fare la prova che si sono immaginati. Ma no, stiamo suonando in
Insopportabile.
maniera completamente diversa. Eh sì, questo è un po'.
Insopportabile.
Quindi, questo secondo me è il ruolo. Sono d'accordo. Per cui è questo un po' il ruolo, no? Come fai in inglese si dice enable, a provocare la musicalità dei musicisti.
Bellissimo, non posso che essere d'accordo. Adesso ora però facciamo un salto nel mondo della musica contemporanea. So che hai registrato da direttore un brano contemporaneo del compositore Andrew Butterham, concerto per tromba. Cosa ci puoi dire a riguardo?
Beh, che era un progetto che abbiamo fatto Covid con un caro amico che è la prima tromba della Sydney Symphony Orchestra, è stato mio collega per tanti anni. Lui era anche primo tromba della London Symphony, quindi un bravissimo strumentista. E era un progetto del Covid e per me è stato molto utile. Ho fatto tanti pezzi nuovi di musica contemporanea in quel periodo, perché ti obbliga la musica contemporanea con un'orchestra, essere molto chiaro, perché magari il tempo cambia ogni battuta, quindi non è una questione di
Certo.
fraseggio, è una questione di chiarezza. Due, nessuno la conosce. in orchestra, per cui devi costruirla da zero, ma hai pochissimo tempo perché hai poco tempo. Quindi è proprio capire come studiare, cosa prepararti, quanto veloce riesci a preparare un'orchestra e anche quanto chiaro. E quindi è stata una scuola ottima. E questo è un bel concerto, nel senso che tromba e archi è musica abbastanza leggera, cioè non è musica hardcore, però questo è stato uno dei progetti che mi ha aiutato molto a fare esperienza velocemente.
Fantastico, allora ascoltiamo subito di Andrew Buttingham dal concerto per tromba Fest, David Elton tromba, Sydney String virtuosi e Umberto Clerici direttore d'orchestra. sarà il concerto per tromba, l'ultimo movimento di Andrew Butterham con David Elton alla tromba, Sydney String virtuosi e Umberto Clerici, direttore d'orchestra. Umberto, tu sei direttore principale dell'Orchestra Sinfonica di Queensland. Ci parli del mondo musicale in Australia, che per noi è molto così lontano e penso che molte persone che ci ascoltano non sanno molto cosa succede nella musica classica appunto in questo continente.
No, certo. Dunque, l'Australia è... il motivo per cui sono andato in Australia è perché è un misto tra una tradizione europea, in questo caso molto inglese, tant'è che le orchestre sono nate tutte sotto l'ABC, che è la versione della BBC, Australian Broadcast Association, inglese, però unito al fatto che comunque è un nuovo mondo, per cui la tradizione è meno forte che in Europa, per cui mentre in Italia abbiamo questa tradizione dell'opera, per cui tutti vogliono, cioè le grandi orchestre suonano il loro repertorio, in Australia in tanti anni ho fatto un sacco di repertori diversi, dalle sinfonie di Elgar e Walton a musica contemporanea di tutti i tipi. Quindi è un posto interessante perché ha delle tradizioni europee senza avere troppe radici. Cosa c'è in Australia? Ci sono sei orchestre di Stato che si sono pian piano tolte da essere statali, quindi sono tutte private adesso, però rispetto all'Inghilterra o all'America ci sono dei contributi statali, per cui è un buon compromesso tra il fatto che devi comunque vendere i biglietti per supportare determinati progetti, però quindi devi essere creativo e non puoi essere troppo, come dire, esoterico, è sempre, però dall'altro punto di vista c'è comunque un supporto statale per cui non sei obbligato solo a fare cassa, cosa che spesso succede, per esempio in Inghilterra, dove i biglietti sono così importanti che spesso non si riesce a essere avventurosi da un punto di vista del repertorio, perché se non vendi i biglietti, l'orchestra non la puoi pagare. Quindi questo è la dicotomia migliore che c'è in Australia, è la caratteristica migliore. Certo che sono solo sei orchestre in un continente grande come l'Europa, sono tutte buone e hanno tutte una bellissima stagione, però sono sei. E quindi paradossalmente come solista, come ho detto prima, è difficile, anche se io li sono andato a suonare in orchestra, però ho suonato tanto da solista, però torni dopo 3-4 anni, mentre invece come direttore d'orchestra, quando ho iniziato, adesso io dirigo al di là della mia orchestra, che dirigo... Però tutte le altre orchestre, spesso, tant'è che io in questo momento forse troppe date in Australia, perché riesco ad avere quasi 30 programmi all'anno solo in un continente. Quindi questo è un po' il mondo musicale australiano.
Fantastico, sei andato lì e hai conquistato praticamente il continente.
Beh, anche perché anche se ci sono delle cose ottime, l'Australian Chamber Orchestra è un'orchestra da camera assurda, però c'è meno offerta. Poi c'è musica da camera che l'hanno sviluppata negli ultimi 30-40 anni, perché ci sono vari festival, però è chiaro che soprattutto un violoncellista, invitare un violoncellista dall'Europa con i prezzi che ci sono ora dei voli, il doppio biglietto in business class, perché ci vuole 20 ore per andare, quindi
Certo.
cioè, è diventato carissimo. Per cui è chiaro che è un ambiente protetto, e dall'altro punto di vista è lontanissimo. Per cui adesso che io vengo avanti e indietro abbastanza spesso, è un viaggio
Immagino
tosto.
il fuso orario. Il
10
prossimo.
ore.
Madonna. Invece, il prossimo ascolto è un pezzo, diciamo, epico, la quinta di Prokofiev, il secondo movimento. Che cosa ci puoi dire a riguardo?
Ecco, questa è stata l'ultima cosa che io ho diretto, no, no, non in questa esecuzione qua che ascoltiamo, ma che ho diretto prima del Covid, cioè proprio a marzo del 2020. Mi hanno invitato in Turchia in un'orchestra di Stato a suonare le Rococò nella prima parte, e nella seconda parte dirigevo la quinta di Prokofiev. Ed è stata la prima grossa sinfonia che ho diretto, perché è lì è proprio, ecco, comincia a essere il repertorio in cui hai bisogno di un direttore d'orchestra, cioè uno che sappia come lavorare anche in modo generale, non nota per nota, che sia chiaro. Cioè, è una sinfonia bellissima, è una sinfonia però che è molto difficile, cioè nel senso comincia ad avere un sacco di strumenti, un sacco di problematiche. Il secondo movimento è questo scherzo folle, che alla fine è veramente un po' folle, però lì è stato forse il momento in cui ho pensato, ok, se voglio fare il direttore d'orchestra, voglio capire se questo è il repertorio giusto, perché altrimenti stai sempre nel limbo dei classici che sono bellissimi, ma che non sai mai se sei un bravo direttore o no.
Esatto. Allora, non vedo l'ora di ascoltare questo secondo movimento, Allegro marcato dalla Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev con la Melbourne Symphony Orchestra e Umberto Clerici, direttore d'orchestra.
Thank you.
E questo era il nostro ultimo ascolto, ovvero l'Allegro Marcato dalla Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev con la Melbourne Symphony Orchestra e Umberto Clerici, direttore d'orchestra. Umberto, questa è una delle mie domande preferite. Se un passante ti chiedesse perché bisogna ascoltare la musica classica, che cosa gli risponderesti?
Ah, scusa, è una bella domanda, ma è difficile da rispondere. Quello che mi sono accorto vivendo adesso per 10 anni in Australia, dove, come dire, la tradizione è meno forte che da noi. Cioè, se tu vai in Germania e parli di Beethoven, fa parte del loro DNA, è come il nostro caffè, no? Vai, cioè, non ti poni neanche il problema perché è importante, è sempre stato, o la pasta, e sempre ci sarà, non è che... quindi, in qualche modo non ti poni la domanda, ma invece in posti in cui questa tradizione è molto meno forte o è molto meno antica, è più importante chiedersi qual è il nostro ruolo e anche quello, perché la musica classica? Cioè perché in Australia, in India o in Cina la musica classica rispetto a un'altra musica? Quello che secondo me, cioè noi, quello che la musica classica, che poi possiamo chiamare musica forte, nel senso che si pone come trasferimento di valori importanti. E cioè, se parliamo semplicemente di Beethoven, tanto per fare... Se prendi le sinfonie, al di là dei quartetti, che è ancora di più, ma la quinta sinfonia è come la terza, sono degli, delle, è una, sono sinfonie politiche. L'umanità contro la tirannia, contro, come dire, un sistema politico che blocca gli individui dalla loro libertà. Cioè non è solo musica, è anche cosa rappresenta, che cosa vuole. La sesta sinfonia, la pastorale, è filosofica come sinfonia, è come un uomo dell'illuminismo vede la natura. La nona sinfonia è una sinfonia di nuovo politica, ma nel senso dell'umanità, cioè tutti gli uomini sono fratelli, non ci sono differenze, ricchi, poveri, neri o bianchi. E quindi quello che la musica classica fa è, come tutta l'arte con la maiuscola, trasferisce dei valori che sono atemporali, cioè che valgono nel Settecento, valgono oggi, valgono domani. Shakespeare la stessa cosa. Quando uno guarda le piramidi o il Colosseo o Chichen Itza, vede nell'architettura che non ha più un ruolo pratico, cioè la piramide non è che la usiamo come centro commerciale, però come dire, trasporta dei valori che sono i valori massimi dell'essere umano, no? L'ambizione di essere qualcosa di più di noi, cioè le sinfonie di Mahler dove l'eroe nella prima sinfonia deve morire per far sì di sconfiggere neanche il male, ma il male che c'è in noi, cioè il sacrificio estremo, un po' come... Questo è un po' quello che si può dire un passante, cioè che la musica classica non è di adesso, non è di 100 anni fa, è di 2000 anni fa e ci sarà tra 2000 anni, perché appunto, è veicolo dei valori più profondi dell'umanità.
Bellissimo, fantastico, mi piace troppo questa cosa. E, per caso hai un messaggio in chiusura per gli ascoltatori?
Beh, che è un po' parzialmente unito a questo, e cioè, come diceva Arnon Cour, uno può ascoltare la musica in modi diversi, cioè uno va a sentire pa, 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 e l'hai sentita talmente tante volte che diventa quasi di conforto, no? Che bella musica. E lui diceva, Arnon Cour diceva che la musica era un po' come una cipolla, ci sono vari strati, e quello che appunto secondo me al pubblico è di essere avventurosi, nel senso di non andare a ascoltare per essere confortevoli, ma per essere sfidati, per essere challenged, per essere ispirati, per essere... E quindi sia nelle cose nuove, perché altrimenti facciamo sempre lo stesso repertorio, che nelle cose, cioè la Giuperte di Mozart o la Quinta di Beethoven, erano rivoluzionarie. Cioè Beethoven voleva darti uno schiaffo in faccia, farti capire che puoi vivere come un individuo senza seguire tutte le pecore e gli altri. E quindi c'è ritornare, cioè, no, no, più che ritornare, cercare di ascoltare la musica e l'arte in generale per quello che è stata per pensata e non solo perché siamo, la conosciamo, l'abbiamo sentita tante volte, ah, che bello, andiamo a sentire un concerto e poi andiamo a mangiare la pizza. Un po' questo. Perché può essere catartica, cioè una grande opera, io lo vedo anche in Australia, se fai la nona di Beethoven, alla fine la gente, anche se non capisce niente di quello che abbiamo fatto, esce che è completamente trasformata.
Bellissimo, ti ringrazio tantissimo per essere
Prego.
stato qua con noi stasera a Rivoluzione Classica.
Grazie Tiglia, scusa per tutte queste parole.
Una grande ispirazione questa intervista con il nostro Umberto Clelci, che ringrazio nuovamente. Ora sta per arrivare il momento del blues con i colleghi di Mojo Station. Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando anche nella replica del venerdì alle ore 14 e vi ricordo che come al solito l'indirizzo email per le vostre domande, richieste di brani musicali è music@hcernitori.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori.